Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Con lui non siamo mai soli, anche nei momenti difficili, anche quando il cammino della vita si scontra con problemi e ostacoli che sembrano insormontabili, e ce ne sono tanti. E in questo momento viene il nemico, viene il diavolo, mascherato da angelo tante volte e insidiosamente ci dice la sua parola: non ascoltare lui, seguiamo Gesù.
Cari amici, ben trovati da Laura Di Luca. Così si esprimeva la Domenica delle Palme Papa Francesco, alludendo esplicitamente, come avete risentito, a una presenza reale di cui non tutti teniamo sempre conto, la presenza appunto del diavolo. Beh, già nel nome è contenuto il suo destino, la sua missione di separatore, antagonista di Dio. Questa missione di ambiguità, divisione, doppiezza trova ampio terreno nella fragilità umana e non risparmia evidentemente neppure la Chiesa. Anche su questo Papa Francesco è stato molto esplicito. Oggi Luca Collodi parla del diavolo e di quanto sia sottovalutata da noi stessi cristiani, a volte anche all'interno della Chiesa, la sua perversa missione, con un esorcista, Monsignor Gabriele Nanni.
Sì, all'interno della Chiesa c'è questa paura che viene da forse un'eredità di posizioni teologiche dei decenni scorsi, per cui è stato tralasciato lo studio e l'evidenziazione e anche l'importanza di questo elemento in quello che è l'economia della salvezza. Mancanza di formazione o di, diciamo così, di un'attenzione più dettagliata su questo ha quasi consentito a certe correnti teologiche di ignorare, di saltare questo argomento come se fosse un particolare marginale e soprattutto un importante. Questo però è un errore, una posizione sbagliata.
Don Nanni, questa paura, diciamo così, pone anche le basi per una indifferenza teologica e pastorale all'interno della Chiesa o no?
Senz'altro, questo è l'effetto più grave, perché non si tratta semplicemente di avere o meno una nozione teologica dottrinale precisa, quanto quello di sapere cosa fare esattamente per la salvezza delle anime. L'indifferenza, l'ignoranza, il non considerare questa cosa lascia le singole persone, i gruppi e la Chiesa stessa in balia delle forze del demonio, il quale è nemico della Chiesa e delle anime, vuole impedire alle anime di raggiungere la salvezza e la Chiesa di essere strumento di salvezza. In questo modo le persone colpite direttamente o indirettamente, in modo ordinario o straordinario, si trovano quasi disarmate di fronte alle forze del nemico, che non viene più considerato come tale, e quindi si ricorre spesso a mezzi, persone del tutto inadeguate, se non ancora più dannose, per togliere questo problema che sentono addosso le singole persone.
Don Nanni, oggi un'analisi medico-psicologica del credente che pensa di essere posseduto o comunque di avere a che fare col demonio può risolvere il problema?
Beh, bisogna dire questo, che innanzitutto quando ci troviamo in quello che è l'attacco straordinario del demonio ci sono fenomeni, indizi di azione soprannaturale che debordano da quelle che sono le comuni diagnosi, le normali diagnosi della psichiatria e della psicologia. Il ricorrere a queste figure senz'altro può essere utile per discernere se c'è anche una patologia o una sofferenza o qualcosa del genere, ma sicuramente il medico in questo caso non è il competente per poter diagnosticare o guarire quantomeno quello che è l'azione straordinaria del demonio, è esperto nel suo campo. Chi può invece fare questo discernimento è il sacerdote che deve individuare quelle che sono le dinamiche spirituali e quindi anche saper vedere se ci sono elementi per poter dire qui c'è un attacco straordinario del demonio.
I sacerdoti sono preparati a riconoscere la presenza del demonio nella vita del credente?
Ahimè, normalmente no, perché manca una specifica formazione a quello che è questo aspetto di teologia spirituale, per cui mancano gli strumenti e poi soprattutto c'è una grande fiducia in quello che sono gli strumenti della scienza, della psicologia, eccetera, e si pensa a volte erroneamente che tutto quanto ricada in quelle che sono le dinamiche psicologiche. Questo atteggiamento fa sì che i pastori delle anime non abbiano i criteri di discernimento, a volte neppure basilari, per poter definire se c'è un'azione o meno dello spirito impuro, così come lo chiama Gesù.
Don Nanni, come riconoscere l'aggressione del male in un credente, la presenza del demonio in una persona?
Beh, anzitutto sì, bisogna fare la grande distinzione della azione ordinaria e di quello straordinario. Quella ordinaria è la più grave, nel senso che è la più diffusa e la meno anche percepibile, e quindi affrontabile con tutti quanti i mezzi del discernimento, quindi della soluzione, che sono poi i sacramenti sacramentali. L'azione invece straordinaria può portare sui luoghi e sulle persone delle azioni e quindi anche dei sintomi, degli effetti che vanno al di là di quelle che possono essere le possibili e normali spiegazioni di tipo naturale. Per cui questi indizi aiutano a comprendere le azioni del demonio. Questi indizi sono orientati chiaramente. Nel caso per esempio di una possessione, che è l'azione più grave nei confronti di una persona, noi abbiamo indizi e segni che sono molto eloquenti e entriamo proprio in un mondo non normale. Ad esempio, una persona che normalmente conosce solamente la madrelingua, mi è capitato recentemente, può parlare anche in diverse lingue, un caso di 8 lingue differenti, lingue molto strane anche dall'area culturale a cui appartiene, a volte anche lingue del passato conoscibili. È capitato un caso recentemente dove la manifestazione è avvenuta sotto gli occhi di un docente di lingue semitiche e pertanto ha riconosciuto immediatamente l'aramaico. In casi di levitazione o ferite che avvengono e si producono sotto gli occhi degli astanti, scritte che appaiono sul corpo come fatte con tagli e una enormità di altri segni, piccoli e grandi, che si accompagnano, insieme a quello che è la manifestazione di una seconda personalità che è perfettamente orientata contro Dio, la Chiesa, la fede e anche la stessa persona posseduta, nel caso in cui fosse, nonostante questo, nella vita di stato normale, credente e orante, ecco. E quindi c'è un orientamento di odio, di bestemmia, di insulti, sempre contro Dio e i suoi rappresentanti che sono la Chiesa.
Don Nanni, questo è il caso della possessione. C'è differenza invece tra manifestazione e possessione?
Le manifestazioni, dunque, generalmente noi le distinguiamo in locali, cioè i luoghi che possono essere infestati e quindi far apparire il segno di un'azione straordinaria del demonio, rumori, odori sgradevolissimi che compaiono, movimento di oggetti e di cose, cose che possono in qualche modo afferire a quello che è il luogo, i luoghi. E questo può avvenire anche sulle persone senza che questo comporti uno stato di possessione, quindi le persone possono subire aggressioni a livello fisico, nel senso come se ci fosse una persona che fisicamente per esempio spinge la persona o la sbatte per terra, oppure avere lividi, lividure in tutto il corpo o altri segni o aggressioni di questo tipo qua, nonché anche una serie di azioni sulla mente, qui è un po' più delicato, per cui compaiono manifestazioni di pensieri che sono completamente estranei segna le abitudini, il costume, la morale, la cultura della persona, e si sente questa persona indotta a dire, a fare cose del genere che non vorrebbe fare, vorrebbe contrastare.
Ecco, Don Nanni, la Chiesa come cura queste situazioni?
La cura di queste cose avviene per mezzo dei sacramentali e dunque dei sacramenti. Allora, in tutte queste affezioni che sono locali, vessatori di vessazioni, quindi sul corpo delle persone fino alla possessione, abbiamo tutti i sacramentali che sono a disposizione della Chiesa, compreso il rito dell'esorcismo, che è un rito pubblico, una preghiera pubblica della Chiesa istituito proprio per questo. Il sacramentale agisce come agente di preparazione, predisposizione a uno stato di libertà maggiore della persona perché possa accedere poi dopo ai sacramenti che invece costituiscono la fonte di santificazione e di salvezza. Quindi c'è un rapporto molto stretto fra queste cose.
Don Gabriele Nanni, lei ci sta parlando di cose assolutamente importanti che però spesso suonano in alcune menti come eccessive, casi di possessione, di esorcismi, molti dicono che sono pochi, spesso sono riconducibili a situazioni psicologiche, eccetera. Quindi, però, la situazione spesso sembra diversa nella realtà. Cioè, il demonio esiste e si manifesta con frequenza o no?
Il demonio esiste, si manifesta e non bisogna cadere nella trappola duplice e opposta, quella di, come si suol dire, di vedere il demonio in tutti i luoghi, ma neanche quella del riduzionismo. E il demonio si manifesta e soprattutto si espande il suo potere, e oggigiorno ancora di più, grazie a un concorso di elementi negativi favorevoli a questo, che chiaramente sono poi dopo organizzati al demonio. Prima di tutto, per esempio, nella nostra area culturale europea e occidentale, il razionalismo, la caduta, l'azzeramento di quello che è l'atteggiamento di fede, il trionfo di quello che è una vita immorale nel peccato contro le leggi di Dio della Chiesa, e ancora più grave, che ormai è diventato un fatto culturale diffusissimo, sono le pratiche di tipo esoterico o addirittura di satanismo. Le prime non cercano direttamente il demonio, pensano di raggiungere chissà quali risultati attraverso pratiche che in realtà mettono in moto questi spiriti, mentre invece il ricorso al satanismo è proprio quello che lo cerca, ne cerca l'aiuto, si pone come servitore per ottenere chiaramente dei vantaggi, dei poteri che sono non naturali. E queste pratiche, questa mentalità, da una parte razionalista, materialista, dall'altra parte che va a cercare questo tipo di, tra virgolette, spiritualità negative, infernali, combina una situazione favorevolissima per il trionfo del demonio sulle persone, sulle culture, sulle società, sulle nazioni, senza quasi più un controllo. E questo è un dilagare. Come fare? Non si può cambiare cultura, ma voglio dire, i cristiani che sono l'anima del mondo, popolo sacerdotale insieme ai sacerdoti, ministeriali, eccetera, hanno un compito, un dovere più grande che quello anche della preghiera per il mondo. Preghiera, sacrificio, soprattutto il ricorso alla Vergine Maria, che è colei che schiaccia la testa al serpente, ci mette in mano degli strumenti preziosissimi, dove la potenza del Cristo vincitore si afferma con una forza, uno splendore notevole. Io direi che nel buio, nell'assenza della fede nel mondo, il cristiano può brillare per questa fede che è nel Cristo vincitore, per mezzo di questo grande suo strumento che è la Madre, la Vergine Maria, e quindi può schiacciare il demonio infernale con effetti dirompenti. Pochi però sono quelli che ne fanno esperienza.
Thank you.
Grazie a Luca Collodi che ha intervistato per noi l'esorcista Monsignor Gabriele Nanni. E ora il diavolo in musica. Beh, per lungo tempo il rock è stato sinonimo di musica diabolica, di musica infernale. Ma è davvero così? O si addensano su questo particolare genere musicale una serie di pregiudizi? Una recente biografia del diabolico chitarrista Ritchie Blackmore, diabolico anche perché davvero bravissimo, una biografia edita da Tsunami Edizioni, ci aiuta forse appunto a sfatare qualche dubbio, qualche luogo comune. La parola per questo al nostro Paolo Rocchi.
Oggi parleremo del libro Ritchie Blackmore, la biografia non autorizzata di Jerry Bloom, edito dalla Tsunami, pagine 408. Il brano che stiamo ascoltando, The Messenger, è tratto dall'album Blackmore Night, Village Lantern. Le dita che pizzicano la chitarra sono quelle del leggendario Ritchie Blackmore, ex chitarrista rock, oggi menestrello della musica medievale. Il lavoro di Bloom non va visto come la solita biografia di un'icona vivente della sei corde. Oltre a riordinare in maniera maniacale gli eventi cronologici della vita dell'artista, correlandola con splendide foto in bianco e nero, l'autore regala al lettore la possibilità di comprendere l'uomo oltre che l'artista, leggendo anche tra le righe non scritte. Un po' come si fantastica sui personaggi quando si legge un bel romanzo storico. Uno stile, quello di Blackmore, che ha risentito tanto dell'influenza di Bach quanto del blues. Ha saputo introdurre elementi di musica classica nel vocabolario del chitarrista rock. E il suo modo di suonare, tecnicamente avanzato, ha spianato la strada a moltissimi giovani aspiranti chitarristi. Per i fan del chitarrista, ammetto di essere uno di loro, sarà una lettura entusiasmante, ricca di aneddoti e precisazioni da divorare in pochi giorni. Ma lo sarà anche per i non amanti del genere, perché il riff di Smoke on the Water, conosciuto in tutto il mondo, è di una geniale semplicità che ti porta automaticamente a chiederti chi l'ha inventato. E Bloom risponde in modo impeccabile a questa curiosità. Smoke
Grazie a Paolo Rocchi. La biografia di Ritchie Blackmore è in libreria per Tsunami Edizioni. Oggi abbiamo parlato, cari amici, di Diavolo, parola che abbiamo trovato tra le pagine, i fogli, le parole di 105 FM, la Radio Vaticana è in diretta. Io vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.